SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS che ha un ospite speciale che in questo momento si trova a Perth per un evento che conosceranno come divulgatore, analista geopolitico, giornalista. Intanto lo salutiamo, lo ringraziamo per essere con noi. Ciao Dario.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie.
Dunque, iniziamo appunto dall'evento di ieri sera, proprio domanda che non tocca ancora gli argomenti. Com'è andata?
Io sono un po' di parte, nel senso che non solo il think tank che tu citavi, ma soprattutto per quanto mi riguarda il consolato italiano qui a Perth l'ha organizzato invitandomi, quindi per me è andato molto bene, ma al di là della mia presenza che è secondaria, i temi che abbiamo trattato, non ero l'unico ad intervenire, mi sembra che non solo in questa fase storica, ma visto dove ci troviamo, fossero e siano centrali. Poi sai, l'Indo-Pacifico, abbiamo usato questa dizione, un'invenzione americana, ieri ad esempio è stato molto proficuo anche per questo, perché erano presenti i rappresentanti diplomatici di tutti o quasi i paesi che hanno una loro rappresentanza per l'appunto qui a Perth. Tra questi c'era una delegazione cinese che ci ha fatto notare, ma ovviamente ha ripreso quanto dicevamo, che l'Indo-Pacifico è un'invenzione americana, cioè la dizione, un'invenzione, anzi, come io poi ho aggiunto, un'invenzione dell'amministrazione Trump. E quindi di per sé una sciocchezza, ma non perché siete dell'amministrazione Trump, nel senso perché l'Indo-Pacifico non ha nessun tipo di senso geograficamente parlando, ma serve, e questo è il senso invece, serve a segnalare una competizione, cioè il fatto stesso che ieri in una città deliziosa, quasi perfetta come Perth, ma che non ti immagini ai bordi della storia o della contemporaneità storica, una delegazione cinese faccia notare che la dizione è una dizione statunitense ed è competitiva contro la Cina, secondo me è un attestato di un funzionamento di un incontro che evidentemente ha messo, si direbbe in inglese, no, put it on the map, cioè ha messo sulla mappa un argomento che segna le nostre vite già in questi anni e che credo continuerà a farlo anche per i prossimi.
E a tal proposito, non soltanto credo nell'intervento di ieri, ma anche in passato, ti sei spesso soffermato su quello che è stato definito a volte nei tuoi discorsi come il posto più rovente del mondo, che si trova a 160 chilometri dalla costa cinese, quindi non lontanissimo, ecco, da un posto che già di per sé è un po' lontano da tutto come l'Australia. Sto parlando di Taiwan, e ce n'è uno ancora più vicino che appartiene a Taiwan, che è l'isolotto di Kinmen, che è proprio a 4 chilometri dal bagnasciuga di quello che si autodefinisce il paese o fiore di mezzo. Quindi ti chiedo, quanto è importante quello spicchio di mondo lì per la geopolitica e perché?
È fondamentale, come ovvio che sia, perché Taiwan ha molteplici significati per Pechino, qualcuno noi non riusciamo neanche a coglierlo, da qui noi vediamo dove sta l'isola, sappiamo che è il primo produttore di semiconduttori del mondo, dei chip, il 60% di quelli che vengono prodotti su questa terra arrivano da Taiwan, e diciamo beh, è importante per la tecnologia, Pechino la vuole per quel motivo, eccetera eccetera, che è anche parzialmente una verità. Ma ci sono anche altre ragioni, perché Taiwan è, come dicevi anche tu, di rimpetto, in alcuni casi addirittura sull'uscio della Cina, ed è, senza nasconderci, molto vicina agli Stati Uniti, se non chiamola così, la marina americana è di casa laggiù, e quindi per Pechino è come avere il loro principale rivale dentro casa, e poi geograficamente impedisce alla marina cinese, alla marina, la Repubblica Popolare Cinese, di uscire liberamente, andare in mare aperto. E ultimo elemento che rende tanto importante Taiwan è il suo valore ideologico, di propaganda. Che cosa faccio riferimento? Se tu sei Pechino e ti racconti come il futuro dell'umanità, perché adesso i cinesi si nascondono, la dottrina ufficiale della Repubblica Popolare è quella di ancora di un paese in via di sviluppo, che gioca molto, la utilizza specie in Africa per nascondere anche la natura predatoria di alcuni suoi interventi in Africa, soprattutto in merito alle risorse, eccetera. Dice, ma noi siamo un paese in via di sviluppo come voi, sì, d'accordo, però ti racconti anche come la superpotenza del futuro e non ti sai prendere neanche un'isola che è abitata da altri cinesi, sebbene ormai un po' diversi sul piano culturale, che sono 24 milioni, tu sei 1 miliardo e 490 milioni, ce l'hai davanti a 160 chilometri, non te la sai neanche prendere, è chiaro che la tua annunciazione, in senso quasi evangelico, come il futuro dell'umanità, scolora in propaganda, cioè diventa un proposito un po' vuoto, e questo a Pechino lo sanno, infatti, e ti ridò la palla, quando annunciano entro il 2049 la presa, che secondo loro deve essere morbida, cioè un'annessione volontaria da parte di Taipei, aggiungono tuttavia con le buone o manu militari, cioè con le buone o con le cattive. Per tutte queste ragioni Taiwan è l'isola, si dice insomma con un tono un po' lirico e un po' drammatico, l'isola più rovente, più pericolosa del pianeta, ma non siamo molto lontani dalla verità.
E isola è anche l'Australia. Intanto ricordo a coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con Dario Fabbri, giornalista, analista geopolitico, divulgatore, che era ospite per un evento che si è tenuto nella serata di ieri a Perth. Dico isola come l'Australia, Dario, perché scendendo verso queste parti e cercando un collegamento con quello, una parola che usi spesso nei tuoi interventi, cioè la talassocrazia come vero indicatore della potenza dei popoli. Quindi ti chiedo, se quel mare lì a Taiwan, comunque in questo momento teatro di qualcosa di molto importante che potrebbe deflagrare domani, per quanto riguarda, uso domani come tempi storici, quanto conta il mare invece che circonda l'Australia?
Beh, conta moltissimo. E certamente più di ieri, nel senso l'Australia è un paese, ammesso che lo sia, ma comunque un continente per essere più precisi, ai margini della storia fino ad oggi. Io credo che oggi lo sia molto di più, perché proprio per quello che diciamo fino adesso, perché comunque l'Indo-Pacifico in senso allargato è il teatro principale della competizione fra Stati Uniti e Cina, e là è l'Asia estesa, insomma l'Oceania è un'appendice dell'Asia, senza nasconderci dietro un dito, ammesso che l'Oceania esista, anche su questo si può aprire un grande dibattito, geograficamente sì, geopoliticamente l'Oceania è come se non esistesse, e dunque l'Australia è dentro le vicende asiatiche, ma non è una mia esegesi, non è una mia interpretazione, l'Australia è parte del contenimento marittimo della Cina, che forma edulcorata si chiama dialogo securitario in forma di quadrilatero, quello che in abbreviazione anglofona si dice Quad, che è il contenimento marittimo della Cina, non è ovviamente la NATO, per niente, non ha una sua regolamentazione giuridica, non ci sono impegni reciproci tra le parti di mutua difesa, eccetera, eccetera, ma India, Stati Uniti, Giappone, Australia ufficialmente si impegnano a mantenere quella che loro chiamano la sicurezza nella regione prospiciente alla Cina, dunque ai mari liberaschi cinesi, l'Indo-Pacifico in modo allargato, uscendo dalla edulcorazione, e non ci vuole evidentemente un esperto, parliamo di un contenimento, cioè di una forma di contenimento nei confronti delle ambizioni cinesi provenienti dal mare, nella quale appunto l'Australia è uno dei quattro membri, e che membri, è quello di minore importanza tra i quattro, insomma, l'Australia ha 26 milioni di abitanti, non si offenderà per questo, e avvicina a sé giganti assoluti dal Giappone all'India, agli Stati Uniti d'America, ma il fatto che l'Australia sia in questo schema ci segnala che se fino a qualche tempo fa Canberra era, come dicevo, un po' ai margini della storia, adesso non lo è più, e non, credo che non lo continuerà a non esserlo anche nei prossimi anni.
A proposito di Australia, unendola all'Italia, recentemente l'esercito italiano ha esordito in un'esercitazione militare che da queste parti è decisamente importante, la Pitch Black, di cui abbiamo anche parlato qui su SBS Italian. Ora, visto che l'evento, l'esercitazione è stata allargata appunto non soltanto all'Italia ma anche alla Spagna, ti chiedo se si pensa male a cercare collegamenti con qualcosa che poi è stato definito, specialmente su internet arrivano definizioni di tutti i tipi, chi l'ha chiamato concetto, chi teoria, chi addirittura entità geopolitica e geoeconomica. Sto parlando del Mediterraneo allargato. Ecco, la partecipazione dell'Italia a questa esercitazione e anche a quella che poi si è tenuta subito dopo in Giappone è collegabile a questo?
Oddio, qui il discorso è un po' complesso. A me la definizione, per esempio, di Mediterraneo come medio oceano non mi ha mai convinto, cioè nel senso ne comprendo la dolosità, che trovo corretta, mi spiego, per innalzare il valore del Mediterraneo, specialmente per l'Italia, anche se la Spagna, beati loro, non hanno soltanto il Mediterraneo, hanno anche l'Oceano Atlantico. Noi siamo il centro del Mediterraneo, anche se non ci, da bravi italiani non ce ne interessa assolutamente niente. Dunque è corretto innalzarne il valore, e adesso lo si fa con questa dicitura, a mio avviso un po' impropria, di medio oceano, perché comunque sì, il Mediterraneo è collegato all'Oceano Indiano, ma è collegato all'Oceano Indiano da un canale artificiale, che è ovviamente Suez, che può essere chiuso, lo è stato anche soltanto qualche anno fa, vi ricorderete quando si incastrò nel canale di Suez una nave che occluse il traffico. Io credo che il Mediterraneo debba essere considerato nella sua importanza, al di là del collegamento all'Oceano Indiano, cioè sembra che oggi per essere importanti bisogna collegarsi necessariamente all'Indo-Pacifico inventato dagli americani, quindi già di per sé è un po' impropria come definizione. Tuttavia, come anche tu ricordavi, il fatto che la Spagna non è paragonabile all'Italia come marina militare, ma il fatto che ci fosse anche la Spagna è un attestato proprio di questo, cioè se non ha granché senso in termini geografico-storici la definizione di medio oceano, in nessun senso, per essere molto crudi, la definizione di Mediterraneo come medio oceano, ce l'ha qualcuno in più dolosamente in significato geopolitico. È un tentativo, insomma, quindi siamo ancora più chiari, di coinvolgerci, soprattutto da parte americana, dentro le vicende dell'Indo-Pacifico. E anche l'esercitazione Pitch Black serve a questo, cioè come a dire, cari amici, quando arriverà il momento, speriamo mai, la parte qua giù, cioè nell'Indo-Pacifico, dovrete farla anche voi, specialmente l'Italia. Cioè, ripeto, l'Italia e la Spagna non sono paragonabili a livello marittimo, parliamo di una, è come se parlassi di un professionista e di un dilettante. Per differenza di mezzi tra Italia e Spagna, tutto il bene ai nostri amici spagnoli che hanno la loro marina, per carità, ma l'Italia è una delle migliori marine del mondo proprio come mezzi, e l'Italia insomma, è presente in questa parte di mondo da più tempo, non è una protagonista come ovvio, ma gli americani ce lo ricordano un giorno sì e l'altro pure, dovrà fare, se mai vi fosse necessità, la propria parte, e qui siamo insomma.
Adesso cambiamo tono e argomento delle prossime e delle ultime due domande. La prima è più generale, relativa proprio alla tua attività e agli interventi che hai fatto spesso e che sono fruibili online. Ti soffermi spesso su alcuni errori che vengono fatti, tra cui l'interpretazione del termine globalizzazione, ancor di più quello del termine terrorismo, la considerazione dell'Iran come un paese arabo, ora mi parlavi anche dell'Indo-Pacifico. Ecco, qual è quello secondo te più pericoloso?
Sai, qualsiasi disciplina ha un suo gergo, no? Quello che in inglese si chiama il lingo, e già il fatto che bisogna dirlo in inglese fa un po' impressione, e spesso e volentieri questo tipo di formulette sono un po' sbagliate, cioè la formuletta funziona tramite ripetizione, no? È come se fosse una forma di consuetudine che diventa legge, cioè io ripeto più volte un concetto, alla fine diventa vero, ma non è così. Tu hai citato alcune storture, quali tra queste? Il terrorismo, ad esempio, considerato un fenomeno, nel senso come se fosse di per sé un soggetto, quindi che è anche questa una distorsione. Spesso capita che le distorsioni le abbiano diffuse gli americani, ma non perché gli americani abbiano chissà quali colpe, perché lo fanno solitamente anche per dolo e noi dietro. Quindi vi ricorderete certamente ormai 20 anni fa The War on Terror, come con questo accento la chiamava Bush figlio, che sarebbe la guerra al terrorismo. Il terrorismo non è un soggetto, il terrorismo è una tattica, cioè l'applicazione di una procedura ignobile, ma che più soggetti hanno utilizzato per perseguire i propri obiettivi. Nel momento in cui da sociologi finiamo a studiare il terrorismo come fenomeno, siamo già fuori strada, cioè il terrorismo è una tattica, è come il 4-4-2, cioè io dico, io invece che il calcio studio solo il 4-4-2, lo scambio per una squadra di calcio, è come se, che so, io dicessi voglio fare la guerra al 4-3-3. Noi a volte non ci facciamo caso, ma queste formulette vengono usate quasi come se fossero vere. L'ultima, ti aggiungo, e poi mi fermo, è quella del sud globale. La formuletta del sud globale è di per sé demenziale, perché anzitutto è dicotomica e contrastante. O è sud o è globale, cioè proprio che senso ha? È sud o globale? Cioè qualcosa non può essere solo del sud globale. Il sud non è metonimia del globo, almeno non ce ne siamo mai accorti. Viene utilizzata peraltro anche in forma impropria geograficamente, perché nel sud globale, che poi chi sarebbe, è un modo noi altri occidentali per mascherare che si tratta della stragrande maggioranza dell'umanità, e quindi un po' ci viene il senso di colpa e a sud ci agganciamo il globale. Ma la Corea del Nord, ad esempio, o la stessa Cina, che si sentono parte del sud globale, non lo chiamano così ovviamente, ogni volta che abbiamo controllato non sono nel medesimo emisfero dell'Australia, sono in quello boreale. E allora che sud del mondo sono? Nessuno. Anzi, la Corea del Nord tra un po' finisce a nord del nord. Quindi è una definizione che ha preso piede, che peraltro è stata inventata in una rivista cattolica quasi 60 anni fa, non se n'era accorto nessuno. Allora una rivista cattolica che ha un nome arcaico in inglese, questo emoziona, che si chiama Commonweal, quindi con la L finale, senza L-T-H, come invece poi si usa nell'inglese corrente, anche l'Australia ama il Commonwealth, ed è stata allora chiamata da un esperto di questioni cattoliche, nessuno se n'era accorto, è stata riesumata adesso. Perché? Perché quella di terzo mondo non piace più. Quella di terzo mondo, che invece fu inventata da un sociologo francese, aveva forse più senso di questa, perché non aveva una limitazione geografica. Tant'è vero che Mao, che invece all'epoca la Cina comunista era inserita nel secondo mondo, cioè in quello che era chiamato il mondo socialista, parlando all'ambasciatore algerino, disse in maniera celeberrima: ma noi che ci stiamo a fare nel secondo mondo, andiamo tutti nel terzo mondo, che peraltro era stato anche lì chiamato con dicitura arcaica da chi l'aveva inventata, richiamando la rivoluzione francese. Cioè tutto questo per dire che cosa? Che se andiamo a scavare sotto le formulette, il mondo è molto più complicato di così, e sul globale è davvero una cretinata, ma vedremo che ce la porteremo dietro per decenni. C'è poco da fare, queste sono tutte battaglie di retroguardia oggettivamente.
E un'altra, l'ultima domanda, con questa chiudo, l'altra battaglia che comunque emerge dai vari interventi è quella relativa alla storia, che come tende a sottolineare non ci sta bussando alla porta, ma ci sta prendendo a testate letteralmente in questi ultimi tempi. L'insegnamento e l'apprendimento della storia è invece qualcosa che non sembra essere granché considerato. Ecco, secondo te, sembra un po' una domanda da vecchio trombone, ma quanto è importante quanto è importante lo studio della storia e perché?
Sai, io ho scritto anche un atlante storico dal Novecento ai giorni d'oggi, quindi faccio una marchetta di me medesimo, che è sempre poco elegante, ma la cito proprio perché stiamo trattando questo argomento. Se volessimo, e con la mia rivista Domino, quindi ne aggiungo pure un'altra senza nessun pudore, questo mese siamo usciti con un numero che si intitola La storia eravamo noi, che è acquistabile anche dall'Australia, quindi il mio editore di questo sarà orgoglioso, di questo mio intervento ultimo. Questo per dire che non solo, come anche tu dicevi, la storia ce la siamo dimenticata, ma non sappiamo letteralmente cosa farne. Ma che diavolo serve la storia? Anzitutto non dovremmo studiarla al singolare, ma questa è chiedere troppo. Cioè la storia al singolare ce la siamo inventata all'epoca dei lumi, quindi al tempo dell'illuminismo francese, che è stata una disgrazia, che invece viene impartito come un momento altissimo della nostra storia, ma ha veramente creato disastri, e per la prima volta la storia fu singolare, fu coniata e coniugata al singolare. Fino a quel momento esistevano le storie al plurale, i romani, i greci prima ancora usavano solo il plurale, insomma Erodoto scriveva storie, mica storia, perché? Innanzitutto perché il senso del tempo che avevano gli antichi era un senso del tempo circolare e non lineare, no? Il termine stesso di rivoluzione, che è un tardo latinismo, deriva dal verbo revolvere, significa tornare, cioè la rivoluzione non era per gli antichi un momento di cesura, di rottura, lo diventerà soltanto la rivoluzione francese, cioè un punto di non ritorno, al punto che ancora poco prima della rivoluzione francese Thomas Hobbes, questo qui siamo in un paese, l'ultimo paese davvero britannico rimasto fuori dalla Gran Bretagna, cioè l'Australia insieme alla Nuova Zelanda, ebbene Thomas Hobbes diceva la rivoluzione perfetta è quella che si è compiuta in Inghilterra dalla monarchia alla monarchia, siamo prima della rivoluzione francese, la rivoluzione era appunto circolare. Gli illuministi inventano la rottura e ci spiegano che il mondo va su una linea retta, in un progresso indefinito, e dunque la storia è una sola per l'intera umanità, perché va da un punto ad un altro, che è una sciocchezza assurda, e noi abbiamo ormai incamerato in Occidente, la storia è diventata singolare, ma noi dovremmo trattare le storie, specie le storie degli altri. E a che diavolo servirebbe? Innanzitutto a raccontarci che non c'è niente che viaggia su quanto abbiamo noi stabilito, non c'è una razionalità kantiana che ci porta chissà dove, e poi ci dovrebbe servire a scongiurare la suggestione. In fondo le storie, i popoli veri se le raccontano per darsi un futuro luminoso, no? In propaganda la storia serve a dire eravamo grandi, quindi ci meritiamo di esserlo per sempre, viva. Ma noi che non siamo a questi livelli, noi l'Italia ma neanche l'Australia, non siamo tra le massime potenze di questo pianeta, la storia o le storie dovrebbero servire per scongiurare la suggestione, le storie dovrebbero servire a dirci cosa conta e cosa non conta, e poi siamo esseri umani, saremo sempre suggestionabili, ma in fondo un esperto che diavolo di mestiere fa? Se è capace a fare il suo mestiere, l'esperto serve solo ad una cosa, a dirti guarda nel mio campo d'applicazione questa roba che stai seguendo non conta niente, anche se invece ti sembra molto importante, invece segui quest'altro filone che non te se ne sei accorto ma è rilevante. Ecco, la storia ha più o meno lo stesso significato, se invece noi apriamo un libro di testo non solo italiano troviamo argomenti, eventi di poco significato ma molto magnificati perché tramandati in questo modo, altri invece totalmente dimenticati. Che so, l'11 settembre, nessuno ha mai capito bene che tipo di rilevanza storica abbia avuto, nessuna sul piano storico, ma è stato un evento drammatico, è come una tragedia, ma sappiamo la storia è zeppa di tragedie, ma non tutte ai noi sono rilevanti, molto mediatico, che abbiamo scambiato per un punto di svolta nella storia, che non è punto di svolta di niente, non è cambiato nulla nel mondo il giorno dopo, però, per fare uno dei tanti esempi, è una distorsione a cui noi ormai siamo abituati, cioè abbiamo scambiato per un momento importante. Chiudo mettendoci un'altra questione dentro a quelle che riguardano la storia, e poi noi siamo abituati in Occidente, soltanto in Occidente, ad una storia profondamente leaderistica, e anche questo ci conduce fuori dalla realtà, cioè noi abbiamo una storia che è segnata da re, regine, papi, condottieri, eroi, chi più ne ha più ne metta, da alcuni davvero impresentabili, adesso Carlo Magno, cioè veramente personaggi impresentabili e inconsistenti, ma nessuno ci ha mai insegnato dove fossero i popoli, ma i popoli nel corso della storia dove erano? Perché questo è grave? Perché infatti noi cresciamo con la convinzione che i popoli siano una massa di informi, che può essere facilmente manipolabile e può essere ingannata con grande semplicità, da cui tutto il mito delle false notizie, chissà perché anche in Italia si chiamano in inglese fake news, come se la propaganda l'avessero inventata ieri, perché non vogliamo accettare che gli altri popoli, semplicemente quando non fanno ciò che noi ci aspettiamo, lo fanno coscientemente, anche in campi di dittature. Ecco, la storia dovrebbe servire a tutto questo, ma forse un po' come il sud globale è una battaglia di retroguardia, eppure la storia, lo dicevi anche tu, non solo è tornata a parlarci, ma tra un po' ci tira la casa per aria, chissà se ce ne accorgeremo prima o poi.
E tra l'altro vorrei sottolineare e dire agli ascoltatori che magari si sono segnati, ma non ha detto America tra i paesi inglesi, è che non lo è, ecco, no, per chiarire. Perché
No, gli Stati Uniti non hanno nessuna maggioranza britannica, esatto. Un australiano che va negli Stati Uniti immagina la prima cosa che nota, che gli Stati Uniti non sono un paese britannico, non lo sono più da molto tempo, solo perché non hanno una toponomastica monarchica, ma perché la maggioranza degli americani è tedesca, insomma, quindi hanno è irlandese, quindi sono o antagonisti degli inglesi come gli irlandesi o profondamente tedeschi. No, l'Australia, prima cosa che balza agli occhi, un po' come andare in Canada, anche se i canadesi pure sono in minoranza, i britannici in Canada, in Australia i britannici sono maggioranza di origine. Insomma, l'Australia, comunque è anche una delle sue bellezze dell'Australia, il fatto di avere una matrice britannica così evidente, anche una forma di fascinazione che il paese esercita, quindi non è ancora un reato essere britannico.
Quanto ti soffermi ancora a Perth?
Rimarrò qui fino a sabato, sono nella grazia del consolato italiano, che permettimi di ringraziarlo, certo, mi ha invitato nella persona del console Federico Nicolacci, che ancora ringrazio perché è veramente un viaggio notevole, dal quale sto imparando molto, quindi non posso che ringraziare.
Lo ringraziamo anche noi per aver reso possibile questa intervista. Dario, è stato un piacere, grazie mille e
piacere mio.
Buon soggiorno a Perth. Ci vediamo a
Melbourne. Buon lavoro. Volentieri, buon lavoro, alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.